Bazinga. Ragazzi, sono veramente un po'.
Eccoci!
Buongiorno a tutti!
Benvenuti negli anni 2000!
Ma ci sentiamo un po' diversi, tu ti senti un po' diverso?
Un po' sì, un po' più vicino anche ai miei tempi, se devo dirti.
Eh già.
Siamo dei giovanotti.
Anche questi sono i nostri anni, non quelli in cui siamo nati, ma quelli forse i primi che abbiamo vissuto veramente.
Sì, forse già capivamo qualcosa, avevamo 7-8 anni, qualcuno un po' di più, qualcuno un po' di meno.
Io non è che tuttora capisca moltissimo, però
diciamo... In linea generale, diciamo nella media... Uno inizia a capire intorno a quelle età là.
Esatto.
Stiamo parlando degli anni 2000, del quinquennio 2000-2004.
Esatto.
Vi racconteremo delle chicche pazzesche da tutti i punti di vista, perché questi anni sono favolosi.
Incomincia a proliferare informazione, dato. Ma partiamo subito, senza perdere tempo, dalla nostra raffica. Febbraio 2000, in Finlandia, Tarja Halonen viene eletta come prima presidente donna.
Il 12 marzo dello stesso anno, giornata giubilare per il perdono dei peccati della Chiesa Cattolica.
Il 26 marzo, in Russia, Vladimir Putin viene eletto presidente.
Occhio che il 26 giugno viene divulgato il terzo segreto di Fatima.
28 luglio, in Italia, viene stampata l'ultima banconota della lira, era una 5.000 lire.
Il 7 novembre ci sono le elezioni presidenziali negli Stati Uniti e gli elettori sanciscono la vittoria di George W. Bush.
10 dicembre 2000, in Etiopia, un team di ricercatori troverà resti fossili di un Australopithecus afarensis. Lo scheletro più completo mai ritrovato appartiene a una bambina di 3 anni.
Ecco, è il 2001 adesso e ci troviamo a analizzare questo cristallo di magnetite trovato su un meteorite proveniente da Marte, che è considerato la traccia della forma di vita più antica mai registrata.
27 marzo, in Italia, il Ministero della Sanità firma l'ordinanza anti-mucca pazza che bandisce la bistecca alla Fiorentina.
Il 20 e il 22 luglio del 2001, cioè il G8 a Genova, ci sono i dissidi alla scuola Diaz.
Negli Stati Uniti, una sentenza di un tribunale di Los Angeles stabilisce che Philip Morris dovrà pagare oltre 3 miliardi di dollari un uomo malato di cancro che l'aveva denunciata per non aver avvertito dei pericoli del tabacco.
Aia. Il 1 agosto a Roma il Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, lo diciamo, che nomina senatore a vita la scienziata e premio Nobel Rita Levi Montalcini. Ecco, ce ne sono tantissime. Siamo arrivati proprio a un pelo da
quella che non volevo leggere.
Non si voleva leggere. Questo è l'11 settembre, come tutti ben sanno, l'attentato alle Torri Gemelle, che ha sconvolto un po' questi anni 2000. È stato un po' l'evento, purtroppo, l'evento rappresentativo di questo periodo.
Sì, il più brutto sicuramente di questo quinquennio. Ma come giusto che sia, per un evento così brutto, nel 2002 abbiamo l'anno internazionale delle montagne.
Ecco, quindi una buona notizia si apre questo 2002.
Eh sì, perché
si chiama la montagna.
Perché numeri romani, il 2002 era scritto, no, M maiuscolo II, e quindi sai, la catena montuosa.
Ecco, non so, non ci avevo mai fatto caso. Potrebbe essere stato scelto per questo. Anzi, sicuramente sarà stato scelto per quello. Ma ci sono anche altre iniziative, tipo il 16 gennaio del 2003 iniziano le Universiadi a Tarvisio. Chissà cosa sono, saranno dei giochi olimpici per gli universitari, sicuramente.
Non capisco perché non ci abbiano ancora convocati.
Ma non so se sono ancora, cioè se si può ancora partecipare a questi, penso di sì.
Ma non lo so.
Cioè, comunque l'università...
Beh, guarda, noi abbiamo fatto...
sempre queste opportunità nuove.
Abbiamo raccontato tante cose, diciamo, immedesimandoci negli anni che raccontavamo, ma questi sono i primi veri ricordi nostri.
Caspita, io alcune cose le ricordo proprio.
Esatto, noi abbiamo fatto i bravi presentatori, ma queste sono, le sentiamo veramente, cioè le conosciamo davvero.
Ecco, sicuramente ricorderemo anche questa di canzone, perché almeno io, se non sbaglio, ricordo proprio quando uscì, cioè nel senso più o meno... Capito? Tu chiudi gli occhi, ti ricordi, dici, caspita, questa l'ho sentita quasi in contemporanea. Ed è Elisa, giusto, con Luce.
Parlami come il vento fra gli alberi.
era. Il 2001, una giovanissima Elisa vinceva il Festival di Sanremo con questa canzone.
Ecco, erano altri tempi, ma sai come si chiama la nuova conduttrice della Prova del Cuoco?
No.
Elisa Isoardi, però. E posso dire, dispiace un po', non tanto perché non sia brava lei, sicuramente sarà assolutamente brava, però prima di lei c'era la mitica Antonella Clerici, che ha condotto questo show televisivo dalla sua nascita, che appunto coincide con gli anni 2000.
Accidenti, un sinolo inscindibile. Cioè, Antonella Clerici è la Prova del Cuoco.
E poi posso dire una cosa, cioè, questi della Rai, noi li sono sempre criticati un po', non si, diciamo, la modernità, non concetto loro di modernità di show televisivo, però Masterchef, Cucine da Incubo, tutti questi programmi qua sono nati decenni dopo la Prova del Cuoco. Quindi chi ha portato la TV in, ecco, con queste canzoni qua, chi l'ha portata in TV è stata la Rai con Antonella Clerici.
Gli americani fanno tanti fenomeni con questi cooking show e tutto il resto.
Ma voi ce l'avete Antonella Clerici?
Non ce l'hanno, nessuno ce l'ha Antonella Clerici.
E poi non solo lei, perché intorno a lei c'è comunque uno staff di livello. C'è Anna, la nonna, se non sbaglio, cioè tipo una nonnina che ti aiuta a fare la crostata. C'era qualcuno, Mastro Pasticcere, c'erano le due squadre che si affrontavano, quella del pomodoro, quella del peperone, laggiù. I bambini in studio, uno show completo.
Ma soprattutto c'erano le tagliatelle di nonna Pina.
E c'erano anche le tagliatelle di nonna Pina, che voglio dire, fanno soprattutto ora di pranzo, soprattutto adesso che sono più o meno quell'ora in cui inizia
l'ora giusta.
L'ora giusta, fanno sempre comodo. Ma
un pieno di energia ne ha bisogno decisamente uno dei protagonisti di una delle più grandi fiction italiane. Abbiamo nominato la settimana scorsa un grandissimo poliziesco come il maresciallo Rocca. Questa settimana ne nominiamo un altro.
Su quel filone là, il commissario Montalbano, che nasce dalla penna di Andrea Camilleri, che poi viene trasformato in questa serie TV.
Pronto, Montalbano che, sono.
Ecco, Montalbano sono.
Ce l'abbiamo in diretta proprio.
Buongiorno. Pronto, signora Montalbano sono. Pronto, signor giudice, Montalbano
che
sono.
È un po', signor, diciamo, lo 007 Montalbano italiano, sono. Possiamo dirlo? Bond, James Bond, lui è Montalbano sono, cioè più o meno c'ha questo saluto tipico. Serie TV apprezzatissima in tutto il mondo, perché quando si dice che solo Netflix sa fare tutte le serie TV, non è assolutamente vero, perché anche noi italiani, quando ci impegniamo, sappiamo fare le cose nostre.
E anche qui onore al merito di Camilleri, di Luca Zingaretti, che ha dato vita a questo personaggio straordinario, tant'è che la produzione Rai, diciamo, ha spinto Camilleri a produrre nuovi racconti per poter alimentare il successo della serie.
Eh sì, poi lo stesso Camilleri, non è facile trovare uno scrittore che comunque apprezzi anche quello che ha scritto quando viene trasportato nel mondo televisivo. Lui è stato molto attento, è stato anche critico in alcuni casi, però ha detto che a lui questo sceneggiato piace.
Come no se gli piace. Poi mi piace tantissimo la sua figura all'inizio, che fa come da coro greco, che presenta il tema della puntata. Bello, una bella famiglia, diciamo.
Ecco, brava la Rai, brava Montalbano, ma bravi anche i gemelli diversi. Che ho scoperto di scrivere gemelli diversi, cioè quasi stacca, capito? Tipo diversi di musica, pazzesco.
Godiamoci il fotoricordo.
E allora eccomi qui, adesso resto per un po' da solo, meglio così. Io per il mondo oggi non ci sono e voglio restare come se sto a pensare. Se solo adesso mi fermo ancora mi sembra di sognare. Una foto con i miei, attra il mio sguardo in quello scatolone. Ricordo, sai, era la mia prima comunione. Un caldo infernale, un pranzo con poche persone, quel vestito nuovo rotto, poi giocando a pallone. E ancora eccole qui, tra mille foto impolverate, vedo così le mie emozioni immortalate. Troppi ricordi, momenti incancellabili, mentre una lacrima disegna un sogno. Guarda mio padre qui baffi, siamo nei 70. Quel pancione mia madre lo porta assai contenta. Le foto alle elementari, in bianco e nero a colori. Guarda questa, non ci credo, me lo sai, sembra ieri.
Cerco sogni. Mi fermo un attimo qui, o meglio mi si ferma il cuore. Ma non tratto così,
sempre.
Tu sei la mia vita
e un sorriso innocente.
Per poi com'è andata? Troppo distanti, ma troppo simili. Sono i tuoi occhi a suggerirmelo, qui non hai alibi.
Ti trovo serenità
quando rivivo quei momenti.
In tutta sincerità,
anni rivisti in pochi istanti. Guarda, questa è l'arena, ero a vedere Vasco. La metto sul comodino, accompagnerà questo mio testo e...
Cerco sogni.
Voglio me la stacco dalla pagina. È la più vecchia, c'è tutta la comitiva. Sembra persino che anche il sole sorrida. Quando sembriamo diversi e sempre gli stessi. Alcuni si sono persi, ma noi ci siamo ancora. Allora scatta subito, così per sempre avremo accanto il nostro pubblico.
Cerco ogni volta un ricordo. Oh, e sembra che il tempo non sia mai trascorso.
Che fine hanno fatto i gemelli diversi? Dove sono? Andiamoli a trovare per cortesia. Facciamoli uscire fuori con qualche disco dell'estate.
Non lo so, ma le emozioni non muoiono mai, perché questa canzone è una super canzone. E a proposito di ricordi, tutti vorremmo sapere che fine hanno fatto tutti quegli straordinari personaggi.
Hai detto bene, straordinari.
Partoriti da due programmi che hanno fatto a loro modo la storia della TV italiana.
Eh sì, stiamo parlando di reality, perché gli anni 2000 sono anche gli anni del reality, e in particolare Il Grande Fratello, che è il reality per eccellenza negli anni 2000, proprio come è scattato il secolo. Ma Grande Fratello. E poi in seguito ci sono state varie evoluzioni, tra cui l'Isola dei Famosi, che non è da sottovalutare. Occhio.
La sigletta d'ingresso del Grande Fratello celeberma, e dicevi bene, perché mentre il resto del mondo pensava di regalare all'umanità perle tipo Matrix uscite nel 2000, in Italia si è pensato di regalarci Il Grande Fratello.
Che guarda, devo dirti anche, le prime edizioni erano anche un esperimento sociale, perché non è semplice, cioè secondo me quando chiudi delle persone in una stanza per tutto quel tempo con delle telecamere, senza, ricordiamo, loro non potevano avere contatti con l'esterno, addirittura non potevano portare con sé neanche gli orologi, che voglio dire, perché però vabbè, ci sta. E quando li chiudi in una stanza puoi osservare delle dinamiche particolari, anche perché i casting erano organizzati da comunque dei... c'era qualcuno che capiva un po' di psicologia dietro, di rapporti umani, di sociologia, di queste cose qui.
Sì, perché hanno scelto il peggio che la società potesse offrire, l'hanno riunito in pochi metri quadri e da lì sono venuti fuori fuochi d'artificio.
Anche personalità che andavano in contrasto tra di loro, quindi era bello anche vedere come reagivano, cosa succedeva. Secondo me idealmente un'ottima trovata.
Ma sì, queste storie tormentate. Ma poi io devo dirlo, perché ci sono stati dei personaggi che sono rimasti nel mio cuore. Penso ad esempio a Filippo Nardi,
ecco.
Non so se lo ricordate, Grande Fratello 3 o no, Grande Fratello 2,
famoso poeta se non sbaglio.
Sì, poeta postmoderno, che entra nel confessionale imbufalito e dice: dove sono le mie sigarette? Voglio le mie sigarette. Con l'accento che a me sembra più serbo-croato, ma in realtà lui era inglese. E bestemmiava e tirava cazzotti contro il confessionale perché voleva le sue sigarette.
Ecco, ricordiamo, adesso si sono un po' affievoliti queste dinamiche, perché all'epoca non potevi portare neanche le sigarette, appunto. Quindi era anche magari un modo per smettere di fumare, chissà. Potevi giocartela così.
Esatto, ma oltre a Filippo Nardi, come possiamo dimenticare l'immemorabile George Leonard e le sue perle di saggezza? Un personaggio che entra nella casa del Grande Fratello sgridando ad alta voce il suo motto: meglio vivere un giorno da leoni che mille da cento.
Ecco, ermetico quasi, un po' così.
Mille da cento. Ma non sono usciti solo.
Qualcuno che è uscito aveva anche un po' di sale in zucca, diciamo così, ha sfruttato questa grande opportunità di visibilità per fare qualcosa che di buono, possiamo dirlo.
Non ce ne vogliano gli altri. Però voglio dire, Luca Argentero è diventato un attore di tutto rispetto nel mondo del cinema italiano. Ilenia Pastorelli, anche lei attrice emergente, ha vinto David di Donatello per Lo chiamavano Gigrobò.
Tra l'altro ha la prima esperienza sul set, quindi comunque complimenti a lei. Anche ci sono altri nel campo, sono lanciati nel campo della politica, magari Casalino, se non sbaglio, gestisce un po' i social, anche i rapporti con la stampa del Movimento 5 Stelle. Sono rimasti molti come, non so, opinionisti o nei salottini, quelli di Pomeriggio 5, un po' di...
Senti,
nelle
ma,
discoteche anche,
ma visto che ti vedo così informato, ma il cowboy dell'entroterra barese Pasquale La Ricchia adesso che fa?
Un po' lo ricordo, forse l'ho visto in qualche serata nell'Interland pugliese. Sicuramente se la passerà bene, secondo me, perché era un tipo,
era un gran personaggio,
un gran personaggio, come tanti anche i presentatori, perché ricordiamoci che da Barbara D'Urso, ma la Simona Ventura per l'isola dei famosi,
Daria Bignardi, le prime edizioni del Grande Fratello,
anche un Nicola Savino messo lì insieme a Simona Ventura, una certa, ma la regina della conduzione rimane, affiancata negli ultimi anni anche forse come livello da Ilari Blasi, ma rimane Alessia Marcuzzi in assoluto,
è la regina.
E sul nome di Alessia Marcuzzi penso che sia il caso di salutarci qui e di darci appuntamento alla prossima puntata mercoledì.
Super tecnologico mercoledì, non perdetelo, ci risentiamo presto.
Ciao,
ciao.
Per voi e per gli amici,
Weird Inside.